se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Se nessuno può rinunciare alla libertà di pensare e di giudicare secondo il proprio criterio, e se ciascuno per insopprimibile diritto di natura è padrone dei propri pensieri, ne viene che, in una comunità politica, avrà un esito sempre disastroso il tentativo di costringere uomini che hanno diversi pareri a formulare giudizi in conformità con quanto è stato prescritto dall'autorità sovrana. D'altro canto, gli uomini non sanno tacere, non sanno farlo i più provveduti e prudenti, figuriamoci poi la gente comune. Confidare ad altri i propri disegni e le proprie opinioni, quando pur sarebbe meglio tacere, è una sorta di debolezza molto diffusa. Sarà dunque quanto mai oppressivo quel governo che vorrà sopprimere la libertà di esprimere ed esporre il proprio pensiero, mentre darà prova di misura quello che riconosce a tutti tale libertà. Il fine ultimo dell'organizzazione statuale non è quello di dominare gli uomini, e neppure di frenarli con la paura o di farli cadere in balia di altri, bensì quello di liberare ciascuno dalla paura affinché, nei limiti del possibile, possa vivere in sicurezza, e cioè serbare nel modo migliore il suo diritto naturale a esistere e agire senza danno suo o di altri. Il fine dello Stato, ripeto, non è quello di trasformare gli uomini da esseri razionali in bestie oppure automi. Proprio il contrario, è quello di far sì che adempiano alle proprie funzioni, sia fisiche che mentali, in condizioni di sicurezza, che usino liberamente la loro ragione e che cessino, d'altra parte, di contendere tra loro con odio, collera, inganni e di comportarsi in modo ingiusto nei loro mutui rapporti. In una parola, il fine dell'organizzazione statale è la libertà. E dopo queste parole così tanto, tanto meravigliose, posso anche dire sigla.
Daily Cogito, il podcast di Rick Tufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Ciao a tutti e bentornati per questa nuova puntata di Daily Cogito. Siamo giunti al quinto episodio della Spinoza Week. Io sono Rick Dufer e spero che questa settimana vi stia dando tanti spunti di riflessione. Per me è una grande gioia parlarvi di Spinoza e aver recuperato tante cose di Spinoza che in qualche modo erano finite nei meandri della memoria. Poi in realtà Spinoza lo leggo sempre quando posso, però è talmente complesso, talmente sfaccettato che insomma è un pensatore che va sempre ripreso e ricordato. E quest'oggi parliamo della sua idea politica, cioè la sua idea dello Stato, che come vedremo è un'idea estremamente moderna e anche qui quasi eretica rispetto al modo in cui intendiamo il ruolo dello Stato nella vita comune e politica. Ora partiamo da un presupposto. Spinoza visse uno Stato che assecondava la superstizione e la violenza. Questo l'abbiamo già detto nelle prime puntate. La Amsterdam tollerante, la Amsterdam aperta al commercio, al libero mercato, alla multietnicità, all'interscambio, durante la vita di Spinoza stava chiudendosi in un bozzo di odio, di revanchismo, di emotività, di violenza e di superstizione religiosa. E lo Stato che stava venendo fuori da questa situazione era uno Stato decisamente contrario rispetto all'immagine che Spinoza ci dà nella pagina che vi ho letto, pagina tratta dal Trattato Teologico Politico. Ecco, come capite, in un'epoca di quel tipo, in una situazione sociale di quel tipo, parlare così liberalmente e libertariamente dello Stato e della politica era un'eresia. E ancora oggi per alcuni versi lo è, perché ancora oggi, soprattutto nella nostra situazione italiana, noi pensiamo allo Stato come a una sorta di chioccia che non solo dovrebbe proteggerci dalle ingerenze esterne, dalle violenze, dai pericoli immediati che ci impediscono di vivere la nostra vita liberamente, ma che poi ci deve formare, lo stato nella immagine che abbiamo in quest'epoca deve aiutarci, deve sostenerci, deve fare tutta una serie di cose che sono lontane dall'idea spinoziana di stato. Però non corriamo troppo, ci arriviamo verso la fine. Dicevo, uno stato, quello in cui Spinoza viveva, che di certo assecondava l'esatto opposto: superstizione, violenza, diatriba e tutto quello che possiamo pensare di peggio. Uno stato, spinozianamente, che impedisce di pensare. Perché? Perché sopprimendo la libertà, impedendo di vivere liberamente la propria vita, liberamente da ideologie, liberamente da imposizioni, impedisce ovviamente il libero pensiero, perché conoscenza e libertà in Spinoza vanno esattamente nella stessa direzione. Al punto che troviamo, per esempio, nell'Etica una frase fenomenale, e questa frase dice: nessuna cosa sappiamo con certezza essere buona o cattiva se non ciò che conduce realmente alla conoscenza o che può impedire la nostra conoscenza. E anche qui attenzione: com'è che si fa a conoscere in Spinoza? Beh, l'abbiamo già raccontato negli altri episodi. La conoscenza non è qualcosa che possiamo imparare da altri. La conoscenza è un intimo approccio nei confronti del sé, cioè un uso delle proprie innate facoltà, la ragione, l'intelletto e anche il proprio corpo, che abbiamo visto essere, insomma, parte integrante di ciò che è mentale, al fine di raggiungere la verità. Lo stato è, in Spinoza, l'organizzazione, o dovrebbe essere in Spinoza, l'organizzazione che rende possibile il perseguimento di quella conoscenza e quindi che rende possibile il raggiungimento della verità. E ribadisco, non esiste conoscenza, non esiste verità laddove qualcuno, in qualche modo, politicamente, economicamente, socialmente, ti dica cosa fare della tua vita. Lo Stato non deve insegnarci cos'è la conoscenza, cos'è la verità, qual è la verità. Non è questo il ruolo dello Stato. Lo Stato si erge in Spinoza a protezione di ciò che ci permette di perseguire la verità. E leggendo fra le righe del Tractatus e anche dell'Etica, noi ci accorgiamo che il punto fondamentale di ciò che ci permette di perseguire la conoscenza, attenzione, di perseguire la conoscenza, è il benessere ed è la vita. Cosa vuol dire questo? Allora, intanto vi leggo un'altra frase tratta dall'Etica, nella proposizione 53 della quarta parte dell'Etica. Spinoza dice, a un certo punto, in mezzo a tutto il resto: l'uomo libero a nessuna cosa pensa meno che alla morte, e la sua sapienza è una meditazione non della morte, ma della vita. Questo è importantissimo, in primo luogo perché si contrappone a tutta la tradizione filosofica precedente a lui, a partire da Platone, secondo cui, leggendo il Fedone, per esempio, ci accorgiamo che in realtà l'uomo libero, dalle parole di Socrate, è l'uomo che ragiona sulla morte. Spinoza fa un salto e una contrapposizione netta a questa idea, che ha avuto grande fortuna e che poi, voglio dire, nel Novecento basta prendere Heidegger, che prendendo a piene mani dalla tradizione etica platonica dice: l'essere per la morte è ciò che ci permette di sottrarci al giogo di tutto quello che ci rende meno liberi. E invece Spinoza dice: no, l'uomo libero è proprio il contrario. L'uomo libero è colui che non pensa alla morte. Perché? Perché pensa alla vita. E questa idea è rivoluzionaria, non è soltanto ottimista, è rivoluzionaria. Perché? Perché ci dice che è il benessere a permetterci di raggiungere la conoscenza. Qui ci sarebbe tutta una digressione lunghissima che purtroppo non possiamo fare, che magari, non so, proverò a toccare domenica se trovo lo spazio, sulla pragmaticità di Spinoza, il quale dice molto spesso che in realtà bisognerebbe prendere le cose, le ricchezze, le cose buone, il divertimento, la felicità, nella misura in cui ci aiutano a costruire questo benessere. Da buon stoico vicino all'idea di Seneca della ricchezza, Spinoza, pur nella povertà, pur essendo comunque una persona che non ha mai avuto agi, non ha mai avuto comodità, è sempre stato, voglio dire, in una vita molto molto misera, molto piccola, mi viene da dire, è convinto, esattamente come Seneca, che non sia la ricchezza in sé a portare dei danni, ma è il fatto di usare la ricchezza come fine e non come mezzo. E questa è un'idea molto importante, però ripeto, non possiamo addentrarci troppo in questo aspetto, magari ci dedicherò un episodio di Daily Cogito in futuro sullo stoicismo di Spinoza. Bisognerebbe che la settimana durasse 8-9 giorni, forse anche 20-25 giorni, non lo so, ma non possiamo farlo, perché non abbiamo così tanto controllo del calendario. Insomma, Spinoza, ho appena inventato un nuovo filosofo, Spinoza. Dicevo, Spinoza da pragmatico qual è? Perché è un pragmatico quando si tratta di questioni politiche e di vita quotidiana. Dice, in realtà bisogna permettere agli individui di avere accesso a quel minimo di ricchezza, di benessere, di felicità, di divertimento e anche di cose superflue. A un certo punto nell'etica parla anche di vestiti, del bel vestire, quindi è consapevole di questo, del valore del superfluo, altro argomento su cui torneremo in futuro. E dicendo, bisogna prendere un po' di queste cose perché è il benessere che ci permette di riflettere, di conoscere e quindi di giungere alla verità. Anche qui una contrapposizione devastante con tutta quella tradizione filosofica che dice che in realtà la conoscenza si raggiunge attraverso la sofferenza, attraverso il sacrificio. No, Spinoza dice, ma quale sofferenza, quale sacrificio? Allora, la sofferenza è proprio quella che ti impedisce di conoscere, di liberarti e quindi di riflettere e di arrivare alla verità. Non arrivi alla verità soffrendo. Questa idea Spinoza non la porterà mai avanti per tutta la sua opera, anzi il contrario. In realtà il benessere e la vita. E che cos'è il benessere? Beh, il benessere, se noi andiamo a leggere qua e là negli scritti di Spinoza, è molto simile al benessere per come viene inteso, per esempio, da Hans Rosling nel libro Factfulness, con cui vi sto facendo una testa così ormai da qualche settimana, che esorto tutti a leggere e che vi metto sotto in descrizione. Leggetelo. Che cos'è il benessere? Il benessere è di fatto rappresentato oggettivamente dalla mia possibilità di non dovermi riparare da un pericolo imminente. Cioè, io ho benessere fin tanto che riesco a pensare alla mia vita di qui a 2 giorni, 7 giorni, 6 mesi, 5 anni. Abbiamo benessere quando non dobbiamo ragionare sulla nostra sopravvivenza immediata, quindi quando non dobbiamo dannarci e spendere le energie residue per capire come sopravvivere da qui a 5 minuti, 5 ore. Perché il benessere è, ok, cosa faccio fra 7 giorni? Se voi chiedete a chiunque abbia vissuto in una condizione di miseria, vi dirà che il momento in cui si è reso conto di stare meglio è stato il momento in cui si poteva dire, ok, adesso posso programmare la mia vita e capire cosa fare di qui a una settimana. Non potevo farlo ieri perché ieri non potevo sapere se domani sarei stato vivo, in salute, eccetera, eccetera. Il benessere è avere sufficienti risorse da programmare la propria vita da qui a tot, non da qui a 10 minuti, perché quello non può essere benessere. Io posso conoscere soltanto fin tanto che ho l'elasticità esistenziale, ho le risorse che mi permettono di pensare da qui a 7 giorni, da qui a 7 mesi la mia vita. Ovviamente non sto parlando degli eventi imprevedibili, un incidente stradale, un infarto, vabbè, non sono questi, però se io devo stare attento a un pericolo immediato che costantemente mette a repentaglio la mia esistenza, io non posso accedere a benessere. Per questo, secondo Spinoza, lo Stato deve essere quello Stato che ti protegge da questo e che cerca di agevolarti nella raccolta delle risorse necessarie al fine di programmare la tua vita e di riflettere sulla tua vita, di pensare a cosa fare della tua vita. La conoscenza ha come condizione il benessere. È per questo, io credo, visto che poi domani parleremo con Michele Boldrin di Spinoza, sì, sono riuscito a coinvolgere Mike nella Spinoza Week, ed è stata anche una bella cosa, non vedo l'ora di pubblicare l'episodio di domani, che ovviamente sarà come sempre in podcast alle 7 e in versione video sul mio primo canale alle 14.30. Però dicevo, è questo quello che intende Boldrin e che intendo anch'io quando diciamo che la conoscenza, la cultura, la filosofia è un lusso. Non nel senso che sia elitista, che solo pochi possono arrivarci, no, ma significa che la conoscenza è qualcosa a cui abbiamo accesso soltanto quando i nostri bisogni primari, mangiare, dormire, riposare, respirare, lavarsi, ok? Quando questi bisogni primari magari anche fare del buon sesso ogni tanto, quando questi bisogni primari sono soddisfatti. O comunque quando la vita non mi pone nella necessità di chiedermi in ogni istante: oddio, e adesso cosa mi succederà? Perché in quel caso lì io non mi metterò mai a studiare né libri né il mio animo, ok? Quindi il benessere è condizione della conoscenza. Non dover pensare alla morte è la condizione della conoscenza. E in questo senso la conoscenza è qualcosa che si conquista, ed è per questo che è un, tra virgolette, lusso. E come ho detto, è contrapposta a tutta la tradizione platonica che dice l'esatto opposto e che secondo me ha fatto così tanti danni, perché pensare che la conoscenza corrisponda alla sofferenza, al sacrificio, per me non è soltanto una delle più grandi stronzate della vita, ma è problematica ed è dannosa per l'esistenza delle persone. Ed è anche molto consolatoria, perché di solito viene usato dalle persone che soffrono per dire: vedi, io che soffro, ne so più di te sulla vita. Cazzata, non è vero, ci sono persone di merda che non sanno nulla della vita e che soffrono. Però vabbè, questo è un altro discorso che affronteremo magari in un secondo momento. Su questo tipo di ragionamento si basa la visione liberale della politica di Spinoza. Liberale, ed è forse Spinoza il primo vero liberale della storia. Liberale in senso classico, il fondatore del liberalismo non è Locke, è Spinoza da un certo punto di vista. No dai, adesso sto esagerando, però sicuramente Spinoza ci propone un'immagine dello Stato che è molto molto moderna e addirittura contemporanea. Lo Stato deve ausiliare, deve appoggiare l'individuo nel suo tentativo di sottrarsi al pericolo imminente. L'individuo deve avere il tempo e le energie per conoscere, e questo lo si fa soltanto se lo Stato si erge a baluardo che protegge i suoi diritti. I diritti fondamentali: il diritto di perseguire la felicità, il diritto di fare della propria vita ciò che l'individuo ritiene meglio, non invece il fatto che lo Stato ci insegna cosa pensare, lo Stato che ci insegna cosa dire, lo Stato che ci insegna come spendere, come investire, lo Stato che ci insegna quali passi fare, quali passi non fare, lo Stato che ci regolamenta la quotidianità in ogni aspetto dell'esistenza, lo Stato che entra nei comportamenti, nelle relazioni, la biopolitica di Foucault, cioè lo Stato che entra nella vita. Quanto di più distante esiste dalla concezione spinoziana dello Stato, ecco, questo, tutto questo è. L'individuo ha bisogno di un'organizzazione collettiva, e certamente questo è inevitabile, che protegga, però, che sia baluardo a protezione dei suoi diritti. E lo Stato non può impedire quei diritti, perché altrimenti spinozianamente viene meno alle sue stesse condizioni di esistenza. La conoscenza dell'individuo poi migliorerà la condizione dello Stato, e lì si entra in un circolo virtuoso che politicamente era l'obiettivo di Spinoza. E qui vorrei dire anche un'altra cosa: questa concezione ricorda da vicino la concezione dello Stato minimo, così come pensata da Robert Nozick in Stato, Anarchia, Utopia, bellissimo libro di cui presto vi parlerò qui su Daily Cogito, perché non l'ho mai fatto, non ne ho mai avuto occasione. E quindi di uno Stato che è letteralmente ridotto al minimo, perché il suo unico ruolo sarebbe quello di intervenire laddove ci fossero delle violazioni di quelli che sono i diritti e le condizioni che permettono a un uomo, a un individuo, a una donna, persino a un bambino, di portare avanti liberamente la propria esistenza. Poi qui ci sarebbe tutto un ciclo, non soltanto un discorso da aprire per specificare questi punti, ma avremo tempo di farlo in futuro. Lo Stato, quindi, non deve essere guida morale, non deve dettare la morale, proprio perché, spinozianamente, noi dall'etica abbiamo capito che non ti serve un'autorità né religiosa né politica per capire cosa è bene e cosa è male. In realtà, la contrapposizione fra bene o male, che peraltro, come abbiamo detto nella puntata di ieri, è assolutamente frutto della nostra ignoranza, non c'è niente di male al mondo, e di conseguenza non c'è nulla di bene inteso in senso morale, anche se Dio è il bene, ma di nuovo, bene è un'etichetta che diamo noi a Dio, recuperate la puntata di ieri per avere un po' più chiara questa idea, lo Stato non deve dirci cosa è bene e cosa è male, non deve produrre etica, perché l'etica è un meccanismo che sta dentro di noi. La generiamo usando la testa, usando la ragione. Non deve essere una guida economica, perché, come spesso dice Spinoza, il fatto che io spenda le mie risorse in un certo modo è frutto del modo in cui sto cercando di conoscere il mondo. E quindi lo Stato non deve guidarci in nulla, deve semplicemente proteggere la comunità, che è composta da individui che liberamente perseguono la conoscenza e quindi la verità. L'altra sponda, l'altro lato della medaglia, quello negativo, è quello del circolo vizioso, in cui lo Stato ti dice cosa fare della tua vita attraverso, sfruttando l'ignoranza che ci contraddistingue, e quindi dicendoti cosa fare, cosa leggere, cosa pensare, cosa dire, e censurando quello che non va, censurando quello che non desidera, chiudendo le porte a quello che non dovrebbe essere espresso, quello che non è giusto, eccetera, eccetera. Usa la paura per rafforzare questa idea, e quindi credo che anche questa sia una cosa che attualmente vediamo in maniera molto forte, e alla fine nessuno finirà per conoscere, perché nessuno avrà più accesso al benessere, perché quel benessere lì è frutto della possibilità degli uomini di fare ciò che vogliono della loro esistenza. Quel circolo vizioso che Spinoza vive, con quello Stato che asseconda la superstizione, che usa l'ignoranza e la violenza per creare una recrudescenza nel fondamentalismo religioso, è uno Stato in cui domani molte di meno saranno le persone che, avendo accesso a un benessere, potranno concedersi il lusso di conoscere, di studiare, di approfondire, di mettersi in gioco e in discussione. E da lì ovviamente capite che l'effetto domino è garantito. E in effetti, negli anni dopo, rispetto a quelli di Spinoza, l'effetto domino ci fu, perché furono decenni abbastanza bui, quelli dopo la comparsa dell'opera spinoziana, e ci volle circa un secolo perché la situazione europea si risollevasse un po' grazie all'illuminismo, eccetera, eccetera. Quindi capite bene che la visione di Spinoza è molto distante non soltanto dalla sua contemporaneità, ma anche dalla nostra contemporaneità, perché noi ancora vediamo l'organizzazione politica come quel deus ex machina che ci trae dai pasticci, anche individuali, quelli in cui noi stessi ci ficchiamo, e che ci permette in qualche modo di dare la colpa ad altri, e che deve guidarci nelle nostre scelte, nel modo in cui ci rapportiamo al mondo e agli altri. E secondo Spinoza questa non è la strada giusta per migliorare la propria esistenza. Ma ovviamente il giudizio resterà ai posteri, e per un piccolo momento anche a voi con i commenti sotto a questo podcast, che leggerò e poi magari estrapolerò per rispondere a qualcuno nella puntata di domenica che concluderà la Spinoza Week. Nel frattempo io vi ringrazio per l'ascolto. Domani ci sarà l'episodio con Michele Boldrin, domenica appunto l'ultimo episodio di questa settimana tematica. Voi diffondetela, condividete gli episodi, mi raccomando, e se questa settimana tematica vi sta piacendo davvero tanto e vi sta sembrando utile, provate a considerare la possibilità di aderire al mio programma Patreon, che è il crowdfunding continuativo, con cui, con un piccolo abbonamento dai 2 dollari in su mensilmente, potete accedere a dei servizi bellissimi, al tempo stesso sostenendo la mia attività e permettendomi di mantenere sempre alta la qualità e la quantità di contenuti che pubblico sul web. Grazie di nuovo, vi auguro un buon venerdì, noi ci risentiamo molto presto, e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
Puoi seguire i grandi chef, le più famose pop star, i più noti influencer, o puoi seguire la libertà. Nuova Jeep Avenger Hybrid for Freedom Followers.
Nuova tecnologia Hybrid con cambio automatico, Select Terrain e infotainment da 10 pollici. Nuova Jeep Avenger, benzina ibrida ed elettrica, tutte alla stessa rata con incentivi Jeep. Prova la nuova Hybrid sabato 18 e domenica 19. Info su jeepofficial.it.